Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con l'innovativo Mix Feeding Monge, crocchette e patè con una sola fonte proteica animale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
One Podcast.
Sostenere oggi che il più bello degli uomini sia in realtà un lontano parente della più anonima delle scimmie è cosa magari bizzarra, ma certamente incontestabile. Ma se oggi noi possiamo permetterci di apostrofare la compagna di Adamo senza incorrere in una scomunica e dare della scimmia a Brad Pitt senza essere contattati dai suoi bravi e certamente potenti avvocati, è solo grazie al lavoro e agli studi di uno scienziato britannico di nome Charles Darwin. È la sua teoria sulla evoluzione della specie tramite selezione naturale ad avere, poco dopo la metà dell'Ottocento, posto le basi per una totale rilettura della storia dell'uomo dalla sua nascita ad oggi. Con questa teoria, infatti, si abbandonavano le vie sacre del giardino dell'Eden, della mela del peccato, dell'argilla e della nascita di Eva da una costola di Adamo, e si sposava l'idea, meno romantica ma scientificamente più verosimile, che l'uomo sia soltanto una tappa all'interno di un ben più lungo percorso evolutivo della specie. Una teoria rivoluzionaria e ancora oggi fortemente combattuta, e che comunque la si pensi, ha reso questo bizzarro naturalista britannico dalla folta barba bianca uno dei più importanti scienziati della storia dell'umanità.
MC al quadrato, scienza e dintorni su Radio DJ.
Charles Darwin nasce, quinto di sei figli, al confine fra l'Inghilterra e il Galles. Ancora piccolo e in età scolare, Darwin si avvicina alla storia naturale dopo aver letto un libro che contiene gli studi e le indagini in campagna del naturalista Gilbert White, considerato ancora oggi come uno dei padri fondatori della storia naturale. Darwin ne rimane talmente colpito e affascinato da sostituire le biglie e i proverbiali giochi per bambino con una certamente più originale e divertente collezione di insetti, rocce e minerali, a cui si accompagna l'osservazione degli uccelli che vivono nei dintorni del paese, che magari dopo l'osservazione scientifica è solito anche cacciare. I risultati scolastici mostrano subito una certa predisposizione di Charles verso le materie scientifiche, in particolar modo geometria e matematica, mentre la passione per gli esperimenti con il fratello nel capanno degli attrezzi del giardino di casa Darwin, insieme agli odori tremendi che questi scatenano, gli ha già valsa il soprannome di Gus. Passato alla facoltà di medicina di Edimburgo, il cammino scientifico del predestinato Charles viene bruscamente interrotto dalla sua totale avversione alla chirurgia e alla vivisezione. Un problema non da poco, che pare abbia portato Darwin ad assistere a soli due interventi chirurgici, svenendo in entrambi i casi.
Chi di voi sa dirmi dove dovrei fare la mia prima incisione? Signor Darwin. Signor Darwin.
Sulla parte che è più arrossata e più tenera.
È così che, deluso dagli insuccessi in medicina del figlio, il padre Robert decide di iscrivere Charles a Cambridge per sperare in una sua carriera ecclesiastica. Un caso strano del destino, dunque. Charles Darwin, uno che poi diventerà con la sua teoria sull'evoluzione della specie uno dei più grandi nemici della dottrina cattolica e del suo creazionismo, si ritrova a intraprendere gli studi ecclesiastici. Anche in quel campo però non si nasconde il futuro del giovane Charles, che a quanto pare continua a coltivare la passione per la metodica e rigorosa osservazione naturale. Metodico lo è, e molto. Basti pensare che quando, più in là con gli anni, si sposerà, per decidere se farlo o no, farà una lista di pro e contro, con cose come bambini, compagnia migliore di un cane e qualcuno che si prenda cura di casa fra i pro, e perdita della libertà di fare ciò che si vuole e mancanza di conversazioni interessanti al club dei gentlemen fra i contro. Ma se i tanti anni passati fra libri e scuole hanno ormai fatto capire a Charles cosa certamente non fa per lui, la chirurgia, la vivisezione, il mondo ecclesiastico, le diverse esperienze a bordo delle navi di pescatori di ostriche a studiare gli stagni e le tante appassionate collezioni di insetti e coleotteri gli avevano fatto scoprire il suo mondo ideale, l'osservazione scientifica e la storia naturale.
Ma dove diavolo li prendi, Darwin? A volte sospetto che preferisci i tuoi scarafaggi ai tuoi amici.
Li ho trovati quasi tutti a poca distanza da qui.
I poveretti se ne andavano per i fatti loro, senza far del male a nessuno, e ora guardali, infilzati e messi in bella fila con impronunciabili nomi latini.
Lo dice anche mia sorella. Dice che dovrei collezionare soltanto quelli già morti.
La svolta ha il nome di un cane, o meglio, di una nave che ha il nome di un cane, la Beagle. un'imbarcazione pronta a salpare intorno al mondo sulla quale Darwin non doveva neanche salire. Il naturalista di bordo, infatti, doveva essere un reverendo, che però all'ultimo si ritira, lasciando così spazio allo scienziato inglese che, superando le resistenze del padre, che proprio non lo vede a fare quel mestiere, si imbarca. Il piano di viaggio prevede isole di Capo Verde, isole Falkland o isole Malvinas, costa del Sud America, isole Galapagos e Australia. Quello che Charles ignora sono però le vere intenzioni scientifiche del capitano al timone della nave, che spera di poter osservare e trovare, anche tramite il lavoro di Darwin, prove sulla reale esistenza degli avvenimenti raccontati dalla Bibbia e, in modo particolare, contenuti nel libro della Genesi. Ironia della sorte, sarà proprio lui, portando la Beagle lungo le Galapagos, a condurre Darwin nel luogo che più di ogni altro ha ispirato la sua teoria, così distante dalle convinzioni bibliche. Abbiamo lasciato il nostro Darwin, da grande osservatore quale è, a bordo della Beagle a guardare la natura, cercando di capirne la storia. E infatti la sua disciplina si chiama proprio storia naturale. È attraverso un'attenta analisi della fauna che incontra durante i suoi viaggi, e che a dir la verità con buona pace degli animalisti assaggia anche, che arriva a quella che è la sua opera principale, la celebre Origine della specie. Ma cosa viene detto esattamente in quest'opera? Pubblicata nel 1859, questo lavoro introduce per la prima volta il concetto di selezione naturale. Per selezione naturale Darwin intende il meccanismo con cui avviene l'evoluzione delle specie e, secondo lui, pur nel contesto del diverso patrimonio genetico delle popolazioni, si ha un aumento progressivo e cumulativo della frequenza degli individui con caratteristiche ottimali per l'ambiente di vita. Nella teoria di Darwin diventano così decisivi il concetto di ambiente e di lotta per l'esistenza. Gli individui infatti sono in competizione per imporsi nell'ambiente in cui vivono, accedere alle sue risorse limitate, sopravvivere, raggiungere l'età adulta e infine riprodursi. Gli individui meglio adattati ad un certo habitat si procureranno più facilmente il cibo e si accoppieranno più facilmente degli altri individui della stessa specie che non presentano tali caratteristiche. Attraverso l'accoppiamento e la riproduzione imporranno il loro patrimonio genetico a scapito degli altri, facilitando la diffusione dei cosiddetti geni buoni rispetto a quelli non adatti all'ambiente circostante. Un esempio assai utile, spesso utilizzato per spiegare questo tipo di dinamica selettiva, è quello del collo delle giraffe. La lunghezza tipica e così affascinante del collo lungo delle giraffe è infatti figlia di un percorso di milioni di anni, in cui le mutazioni genetiche casuali hanno portato alcuni individui a sviluppare un collo sempre più lungo. Questi individui potevano raggiungere più facilmente le foglie di alberi alti, il che in condizioni di scarsità di cibo ha determinato un loro miglior adattamento all'ambiente rispetto agli individui col collo più corto. La migliore capacità di procurarsi il cibo si è quindi trasformata in maggiore probabilità di sopravvivere, di raggiungere l'età della riproduzione e di riprodursi.
Io sono quasi convinto, ed è come confessare un omicidio, che le specie non sono immutabili.
Vuoi dire che tutto ciò che vive, piante, uccelli, animali, sarebbe in continua mutazione?
Sì, in maniera molto lenta però.
La teoria di Lamarck, la giraffa che allunga gradualmente il collo verso le foglie in cima agli alberi.
Io credo di aver scoperto, forse sarò presuntuoso, il modo più semplice in cui le specie si adattano via via alle varie circostanze. Avviene come una sorta di selezione naturale, capisci?
E quindi si adattano continuamente per aumentare le possibilità di sopravvivenza.
Ma non in modo conscio. Semplicemente perché quelli che riescono a modificarsi con successo sono gli stessi che riescono a sopravvivere e a riprodursi.
E gli altri si estinguono.
Nel corso del tempo è inevitabile.
Ed è proprio attraverso la riproduzione che il loro patrimonio genetico, lunghezza del collo compresa, è potuto passare alle generazioni successive. Un po' come mangiare dallo stesso piatto di riso con un amico che usa la forchetta mentre voi usate le bacchette. È verosimile che, nello stesso tempo, lui riesca a mangiare molto più riso di quanto non possiate fare voi. Ecco, se fosse una battaglia per la sopravvivenza, lui, mangiando più riso, potrebbe essere avvantaggiato e voi soccombere. Lui sopravvivere, diventare adulto, riprodursi e passare il suo corredo genetico della forchetta alla generazione dopo di lui. Ecco, qui va fatta chiarezza su un punto che spesso viene frainteso. Perché il tuo amico ha la forchetta e voi le bacchette? O se preferite, perché nasce la giraffa col collo alto? Perché a forza di provare ad arrivare alle piante più alte il suo collo si allunga? No, quello più o meno lo pensava Lamarck, colui che prima di Darwin provò a ipotizzare una teoria sull'evoluzione. Darwin invece pensa che alla base di tutto ci sia il caso, puro e semplice caso. Ecco una delle cose sconvolgenti che fa Darwin. In un colpo solo abolisce il determinismo. Un tempo fra gli scienziati era uso sostenere che con la conoscenza completa del mondo si sarebbe potuto prevedere il futuro all'infinito. Darwin invece accetta la presenza forte del caso e della probabilità in tutto il processo. Mutazioni genetiche casuali. Con buona pace di Einstein e del suo celebre, e successivo a Darwin a dire il vero, Dio non gioca a dadi. La teoria sulla selezione della specie è quindi riconducibile a tre principi base. Per cominciare, il principio della variazione, che riconosce l'esistenza fra gli individui di una popolazione di caratteri e variabili a partire da tratti comuni. Poi il principio di adattamento, secondo il quale alcuni individui si rivelano più adatti di altri al fitness, e cioè all'ambiente circostante, garantendosi maggiori possibilità di sopravvivenza, riproduzione e trasmissione del patrimonio genetico nella popolazione. E infine il principio dell'ereditarietà, che riconosce nei geni il luogo in cui abitano le variabilità trasmissibili per mezzo della riproduzione. L'insieme di questi tre principi è alla base dell'evoluzione della specie, che avviene attraverso i passaggi dell'adattamento e della successiva speciazione.
La genetica è lo studio dei caratteri che si trasmettono ereditariamente. Esiste un'eredità conservativa ed un'eredità individuale, che garantisce una certa variabilità fra gli individui di una stessa specie. Un seme di grano può dar vita solo ad una pianta di grano, ma una pianta può essere migliore di un'altra. Così, da un cane può nascere solo un altro cane, ma il cucciolo può essere anche molto diverso dai genitori. Così è per ogni essere vivente, e così è anche per l'uomo.
Charles Darwin, il protagonista della puntata di oggi, è uno scienziato piuttosto odiato in molti ambienti e il perché non è difficile da capire. Se pensate a quella parte della Bibbia che incomincia con «In principio Dio creò il cielo e la terra» e provate a ricordarvi come continua, probabilmente non troverete da nessuna parte la parola «evoluzione» o «selezione naturale». Insomma, col tempo si è creata una vera e propria rivalità fra creazionisti e darwinisti, che non va cercata troppo nel passato. Ma come mai questa forte polarizzazione fra coloro che provano a dare una storia alla natura? Su quali prove basano la loro accusa a Darwin e i sostenitori della teoria biblica della creazione divina? Beh, ovviamente principalmente sulla fede, ma anche su una conoscenza piuttosto superficiale della teoria di Darwin e su alcuni presunti buchi della teoria stessa, che poi in realtà buchi non sono. Lo stesso Darwin, come si diceva all'inizio, era molto religioso. Nel formulare sempre più dettagliatamente la sua teoria evoluzionistica, racconta di nausee e di malesseri dovuti al veder venir meno ciò in cui aveva sempre creduto, tanto da passare da fervente credente ad agnostico. Per esempio, un concetto spesso tirato in ballo a sproposito è quello di un anello mancante che dovrebbe mancare, ad esempio, fra la scimmia e l'uomo. Questo perché chi pensa all'evoluzione spesso pensa ai simpatici scimpanzé che piano piano cominciano a diventare umani. Se così fosse, si chiedono i detrattori di Darwin, dove sono tutti i fossili del periodo di quel piano piano? Non ci sono, quindi la teoria dell'evoluzione non regge. In realtà Darwin non ha mai parlato della discendenza dell'uomo dalle scimmie, ma si è limitato a dire che le scimmie e gli uomini hanno un antenato comune.
Il signor Darwin ha dedicato la maggior parte della sua vita a ponderare questo importante argomento. La nostra conoscenza è molto incompleta, ma le somiglianze strutturali tra l'essere umano e la scimmia sono evidenti e anche innegabili. Se poi le scimmie, i vescovi o i tuberi siano tutti opera di Dio, non è mia competenza giudicarlo.
E quello che un tempo era possibile vedere come un albero evolutivo, con pochi rami e molto distinti tra di loro, ora, grazie all'utilizzo di nuovi e più evoluti strumenti di analisi, è stato descritto con maggior dettaglio come un cespuglio evolutivo, con svariate ramificazioni e molti rami morti, tentativi falliti ed evoluzioni parallele che rendono più difficile il rinvenimento di questi erroneamente detti anelli mancanti e che sarebbe invece meglio chiamare forme transizionali. L'arrivo della genetica e del cosiddetto neodarwinismo ha definitivamente sgombrato dal campo gli equivoci e ha lasciato la negazione delle teorie darwiniane a chi sostituisce il metodo scientifico col dogma religioso e ad una comunità di scienziati che continuano a non essere convinti delle idee del naturista e dei successivi sviluppi. Sarebbe però incompleta una trattazione della teoria darwiniana che non riporti quelle che sono le domande ancora aperte spesso generate dalla stessa teoria. Per esempio, l'umanità è ancora in evoluzione o noi esseri umani siamo su un ramo morto dell'evoluzione? Nascerà prima o poi, in seguito a una casuale mutazione genetica, qualcuno in grado di sparare laser dagli occhi o di leggere il pensiero o di manipolare i metalli e che pian piano sostituirà l'uomo così come lo conosciamo? Ovviamente i fan della fantascienza avranno notato il chiaro riferimento agli X-Men, il gruppo di supereroi dei fumetti e del cinema creato da Stan Lee e Jack Kirby, che infatti si basano proprio su una risposta, ovviamente di fantasia, a questa domanda lasciata aperta dalla teoria darwiniana. Non a caso fra gli X-Men dei fumetti c'è un personaggio che si chiama proprio Darwin, il cui superpotere è quello di evolvere continuamente. E ancora, forse più concreta perché riguardante qualcosa di già accaduto, quando è che l'uomo ha assunto coscienza di sé? Quando è che la mente umana è passata da quella primitiva degli ominidi a quella più evoluta in grado di elaborare concetti astratti, di dare origine a uno o più linguaggi di comunicazione o di produrre rappresentazioni artistiche? Questa serie di tratti che distinguono gli esseri umani moderni dai loro antenati viene chiamato grande balzo avanti e rappresenta un enigma tutt'altro che risolto. Le teorie sono diverse. Da chi sostiene che questo passaggio sia frutto dell'accumulo di una serie di piccole conquiste graduali occorso nell'arco di centinaia di migliaia di anni, a chi sostiene che questo balzo avvenne come risultato di una mutazione genetica maggiore e improvvisa, a chi ci vede dietro l'intervento di Dio e chi addirittura quello di una specie aliena. Insomma, un'altra volta e per l'ennesima volta si comincia col parlare di scienza e si finisce, immersi fino al collo, nella filosofia più pura.
È davvero sorprendente, considerando le mie modeste capacità, che io sia riuscito a influenzare così profondamente le opinioni degli uomini. I miei insegnanti e mio padre mi consideravano un ragazzo comune, di intelligenza piuttosto inferiore alla media. Per quanto riguarda il viaggio sulla Beagle, fu senz'altro l'avvenimento più importante della mia vita. L'evento che determinò tutto il mio avvenire.
MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?